Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Senatore Lucio Malan, grazie innanzitutto per concederci questa intervista in un periodo di ferie, di vacanze.
Grazie a voi, è un piacere. Poi comunque siamo sempre in connessione con le notizie, con l'attualità, e per cui è doveroso.
E parlando di attualità, c'è molta attenzione sulla notizia di Maria Vittoria Brambilla e questo movimento animalista che ha attratto l'attenzione e le simpatie, sembra, di Silvio Berlusconi. Ecco, è un tentativo questo per Forza Italia di cercare quel 5% che probabilmente stanno perdendosi con Angelino Alfano se andasse al PD?
Ma guardi, non metterei in relazione alle due cose. La signora Brambilla, l'onorevole Brambilla, ha questa particolare campo di interesse che sta, col quale sta coinvolgendo delle persone che probabilmente non si sarebbero avvicinate a Forza Italia, porta avanti le sue istanze e va avanti in questo modo. Noi puntiamo in generale a tornare a livelli assai più alti di quelli che i sondaggi di oggi ci danno, e i nostri temi principali ovviamente sono altri. Comunque, se l'apporto dato dalle iniziative dell'onorevole Brambilla naturalmente farà parte del grande patrimonio di voti del centrodestra.
Sì, perché un movimento animalista che si presenta alle elezioni chiaramente diventa anche un movimento, diciamo, politico, e visto che si parla di questo 3 o 5% addirittura, alcuni sperano e si augurano che attragga il 20%, significa che sarebbe un alleato molto importante per il dopo elezioni.
Oh sì, e appunto il problema è molto spesso questo, cioè che se si chiede in astratto alla gente: ma voi siete favorevoli a un partito che dica questo e quest'altro? Loro dicono sì, poi uno fa il partito che dice questo e quest'altro e poi dicono: ah, ma allora è proprio un partito, vabbè, allora non mi interessa più. Che c'è questa campagna contro la politica in generale, che è dettata da interessi ben precisi, che vogliono che la gente non si interessi della cosa pubblica, di modo che sono i grandi interessi che la possono manovrare, che hanno creato questa mentalità per cui se uno la stessa cosa la dice da partito politico, e cioè quando può fare qualche cosa in quell'ambito, perde una certa attrattiva. Poi c'è un fatto invece che è insito nei meccanismi della politica, che quando uno scende in campo, quando uno si candida, non può candidarsi così, ma deve candidarsi più o meno alleato di una parte o di un'altra o da solo. Se alleato di una parte o di un'altra, si perderà i voti di coloro che cui quella parte politica in generale non piace. Se non si candida né alleato con questa né con quell'altra grande forza politica, perde dei voti perché dicono: ma allora non ha nessuna possibilità. Come dire, il potenziale teorico è una cosa, quello reale è un'altra. Si tratta di avere la capacità di conciliare temi molto specifici con la capacità di fare politica vera, perché la politica non sono parole, ma si tratta di tradurre la politica vera, tradurre delle istanze che ci sono infatti realizzabili.
Passando ora ad un altro tema che è d'attualità, visto i commenti del Presidente del Consiglio Gentiloni sulla Ius Soli, è intervenuto anche il Papa. Qual è ora la vostra posizione, senatore?
Chi nasce in Italia, quando avrà 18 anni, può ottenere la cittadinanza italiana, naturalmente se in quegli anni è vissuto prevalentemente in Italia. La legge che invece viene chiamata Ius Soli, che non è Ius Soli, cioè è molto più permissiva di quella degli Stati Uniti d'America, per esempio, che conosco bene, perché prevede la possibilità di avere la cittadinanza di un paese per un minorenne se ha frequentato 5 anni di scuola in quel paese. Nota bene, frequentato senza essere stato promosso alla classe successiva, magari neanche una volta. Allora, questo vuol dire che in presenza di un'ondata migratoria spaventosa, con 200.000 circa, 181.000 immigrati, tutti clandestini, l'anno scorso intendo dire clandestini, poi forse si scopre che qualcuno di costoro che arriva in Italia in modo illegale, poi si scopre che aveva i requisiti per chiedere l'asilo politico o quantomeno lo status di rifugiato. Però intanto è arrivato con mezzi illeciti, ma sono una piccolissima percentuale quelli che hanno i requisiti, nonostante la manica larga dei tribunali, che hanno i requisiti per stare in Italia. Allora, vuol dire che chiunque viene in Italia sa che come un minorenne, e noti bene che in Italia basta dichiararsi minorenne per essere ritenuti tale a causa di una legge recentemente approvata in Parlamento con i voti dell'attuale maggioranza di governo e del Movimento 5 Stelle, sa che con un ragazzino di 12-13 anni, sa che questo ragazzino nel giro di 5 anni potrà diventare cittadino italiano. E dunque, siccome non ci sono previsti delle clausole in questo senso, e dunque avrà diritto a chiedere il ricongiungimento familiare con i suoi genitori, con i suoi fratelli. Questo è un incentivo enorme per coloro che trafficano esseri umani. È una cosa assolutamente folle portare avanti una legge di questo genere, di questi tempi.
Lei ha parlato di arrivi e ha parlato di trafficanti di esseri umani. In realtà questi arrivi ora sono diminuiti e stiamo parlando degli arrivi di migranti dalla Libia. Però c'è anche il problema che si sta creando, che quando questi barconi vengono bloccati alla partenza dalla Libia, poi questi migranti vengono rimandati in Libia, ma non sono libici. E quindi c'è questa crisi umanitaria che potrebbe esplodere. Ecco, come si possono tutelare queste persone?
Allora, innanzitutto queste persone sono venute in Libia da posti a volte lontanissimi, come il Bangladesh. Tra i primi 10 paesi di immigrazione in Italia c'è il Bangladesh, che credo che andando a misurare bene è più vicino all'Australia che all'Italia, no? Tanto per dire. Noi dobbiamo fare in modo che queste persone neppure partano dal Bangladesh e dalla Nigeria e da tutti gli altri posti. Purtroppo se continuiamo una volta perché per il fatto compiuto perché sbarcano, un'altra volta perché le organizzazioni non governative li vanno a prendere sotto le coste libiche, un'altra volta perché sennò poveretti devono tornare in Libia, noi questa cosa la alimentiamo. Sarebbe opportuno, cioè a questo punto sarebbe desiderabile poter fare un'azione in Libia a favore di queste persone che sono in Libia collaborando col governo libico. Purtroppo a causa delle trovate del signor Sarkozy e del signor Obama la Libia è in una condizione pessima e non è molto facile collaborare con i governi. Ci si può provare.
Ma c'è qualche cosa che lei pensa che il governo italiano possa fare a livello umanitario?
Allora, in Libia ci saranno, mettiamola così, per dire dei numeri molto molto aleatori, ci saranno forse 50.000 persone. Proprio coloro che sono in qualche modo sostenitori dell'inevitabilità di queste migrazioni ci parlano di milioni di persone che sono in attesa. Allora, se noi ci portiamo in Italia quei 50.000, gli altri milioni saranno a loro volta vittime di questa tratta oscena di esseri umani che comporta stupri, saccheggi e ogni sorta di cose. Faremo una cosa umanitaria smettendola di assecondare questo traffico. Quanto a quei poveretti che sono venuti in Libia, bisognerebbe offrire al governo libico di prenderci noi cura di quei 50.000, ma quei 50.000 e basta, non che poi chiunque arrivi noi dobbiamo prenderci cura, ma di quei 50.000, di modo che tornino nei loro paesi e raccontino che in Italia non si può immigrare se non attraverso le regole. L'Italia attualmente sta tenendo fuori dal nostro paese gente per benissimo che fa le domande, che hanno dei titoli, che verrebbero a portare soldi e capacità in Italia, e accogliamo invece chiunque passi, incluso personaggi come che è passato attraverso l'Italia, come diversi personaggi che sono protagonisti degli attacchi terroristici che si sono avuti in questi ultimi mesi in Europa.
Senatore Malan, grazie nuovamente per la disponibilità e a risentirci in una prossima occasione.
Grazie molte a voi.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni iscrivendoti ai nostri podcast su iTunes.